Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at cenovus.com.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sì, quando uno si diverte nel fuori onda ci siamo dimenticati che siamo già con un minuto di ritardo. Siamo live anche questa sera con Omar, dovrebbe venire anche tra noi Mafalda, che però non vediamo, e quindi iniziamo sicuramente con la parte fantascientifica. Salutiamo ovviamente chi è già connesso live: Tira Erde, ciao Quarta Dimensione, Jack O'Lantern, Bodhisattva, Giugiu Giarlo, Davide Gigi, Cuni, grazie Alenzi, ciao grazie, e Vince Palleschi. Allora Omar, questa era nata appunto tra l'altro da Mafalda come idea di parlare del terrorismo, che è un argomento delicatissimo, e oltretutto quindi facciamo internazionale, così almeno evitiamo troppi guai, e ovviamente come altro vedo fantascienza e realtà, soprattutto perché l'idea era che appunto i primi atti di dirottamenti, terrorismo e così via all'epoca per fortuna stavano più nella cosa buffa senza troppi danni. Poi è chiaro che la cosa ha avuto tutto un altro esito, però visto che al momento Mafalda non c'è, salutiamo di nuovo Silvio, Simone Pietrino, non mi ricordo se tu salutare, e Rosa, con la Rosa, e partirei con la fantascienza, dove non c'è tantissimo, no?
No, tantissimo no, perché c'è quel labilissimo, che ne parlavamo giusto nel fuori onda, quel labilissimo confine fa terrorismo e poi sostanzialmente quella che potrebbe essere considerata, diciamo, la resistenza, no? A fronte di un invasore legittimato o no, praticamente. Per cui in effetti proprio sul terrorismo nel senso proprio più stretto del termine, io nella mia pur, diciamo, prima di tutto scarsissima conoscenza quantomeno dell'argomento, e poi soprattutto per quanto mi riguarda quella a me più labile memoria, non ho ricordo, se non forse quella proprio che si parla tanto, mi pare che si chiama I Terroristi di Ruda, una roba del genere, una puntata di Next Generation dove c'è proprio, si parlava proprio
questa,
di terroristi.
Questa, credo, sì.
Esatto. Che poi tra l'altro lì era anche che carina, perché c'era tutta quella sottotrama, non so se ti ricordi Marco, che parlava di che questi terroristi per compiere gli atti di terrorismo utilizzavano quel tipo di teletrasporto, chiamiamolo fra virgolette ultraveloce, che però alla lunga provocava danni al fisico sostanzialmente, per cui era interessante anche quella sottotrama lì. Infatti dopo c'è la buona Beverly Crusher che si trova, oltre a curare le vittime degli attacchi terroristici, anche i terroristi stessi, che avevano questo degeneramento cellulare, adesso non se la memoria non mi inganna.
Sì, questa in realtà l'ho abbastanza rimossa. Però era perché insomma la terza stagione era un po' la transizione, no?
Esatto. Poi diciamo altri che me ne vengono in mente erano
Cidani Maki, vero, vedi come giusto.
Però i Maki io li vedevo sempre a livello sempre di resistenza sostanzialmente, perché non so per
però all'inizio non facevano pasticci nella federazione,
No, loro erano, che quanto mi ricordo, erano quei coloni che a seguito di accordi fra la Federazione e l'Impero Cardassiano, sostanzialmente erano stati espropriati da parte dei Cardassiani dei loro territori, per cui praticamente facevano una serie di atti di di terrorismo, ma più che altro per riconquistare i propri territori. Tra l'altro, grazie, di aver ricordato Kumi, perché tra l'altro sempre un altro esempio, se vogliamo farlo rientrare nella macro categoria dei terroristi, c'era quel. All'inizio, mi pare che tanto c'era una bellissima puntata splittata, un arco narrativo in tre puntate, dove c'era anche il cerchio, che era questa sorta di gruppo di resistenza che faceva tra l'altro anche degli attentati, che erano praticamente i bejoriani, quelli duri e puri, che non volevano, volevo praticamente l'indipendenza totale anche dall'egida della federazione, per cui praticamente. Cercavano di avere, cioè Bejor era stato liberato, ma rimanere, diciamo, indipendenti, e si opponevano anche alla federazione, sostanzialmente. Ma
Sì,
poi anche mi
diciamo che
sì.
peccato che non c'è Verusca, perché se
Sì.
no io condivido con lei un po' di disprezzo per i baggioriani. Non arrivo a tifare i cardassiani che sono nazisti, però insomma deve tirare un po' gli
Non lo
schiaffi
so.
dalle mani, diciamo così.
Sui Bejoriani mi ricordo una bellissima frase di Quark, che diceva a un certo punto: fa un popolo che nella sua cultura culinaria non ha una bevanda alcolica come la birra non può essere considerato un popolo serio. Adesso più o meno diceva così, però la sostanza diceva. No, ma in effetti era. Mi lasciava perplesso, perché li vedevo la versione fantascientifica dei tibetani, sostanzialmente. Mi dà questa idea qua, ma
Beh,
personalmente
meno, cioè, i brani
sì
poracci. È chiaro che quando uno
sì
si aggancia alla parte realistica.
sì
Allora, salutiamo intanto Emilio Le Salvo, la Zanna e Corrado P. Francesco Russo, vediamo che spero di non essermi perso nessuno. E, i Suliban, pure questi non me li ricordo più. Che fa, questi
Allora,
mi ricordo il nome.
erano quelli in Enterprise che partono subito. Tra
Ah,
l'altro sono abbastanza.
sì.
Quelli che praticamente barattavano, erano geneticamente modificati da una delle fazioni della famosa guerra fredda temporale. E all'inizio, in effetti, come dire, erano, fra virgolette, quantomeno nella prima stagione, non mi ricordo più nella seconda, erano i nemici numero uno, sostanzialmente, della.
Sì, perché appunto il problema è che il confine è labile, quindi bisogna fare molta attenzione ed è più semplice parlare nel contesto fantascientifico, perché molte delle battute, anche no, su Guerre Stellari, dice il ragazzo viene convertito da terrorista radicale e distrugge un'installazione militare facendo un sacco di.
Esempio, Marco, permettimi, due episodi che, se vogliamo farli rientrare, come dire, estendere il concetto, che mi ricordo, che erano abbastanza simili, uno nella serie classica e uno sempre in Enterprise. Nella serie classica era quello, c'era Locke e Babel, quelli che erano divisi
Sì,
in due parti,
quella.
no? Che era bellissima quella puntata lì, era eccezionale, che ne avevano fatta una abbastanza simile in Enterprise, dove praticamente c'erano le due fazioni, che una diceva che l'universo era stato creato in 6 giorni e una in 7 giorni, si combattevano con atti fra di loro, una cosa che poi alla fine si scopre che il loro stesso pianeta era stato distrutto dal
In
terrorismo.
un giorno. In un giorno, infatti, vedi, la feccia ribelle non è equiparabile a un movimento terrorista per l'impero.
Secondo me è molto labile come
Cioè, in generale, se
descrizione.
vinci non sei più terrorista, e poi è chiaro che la resistenza è più definita perché quando c'è una fazione esterna, un pianeta esterno che ti occupa.
Il terrorista io me lo immagino nei classici filmacci all'americana, tipo, per intenderci, Attacco al potere, quelli lì, dove c'è quello che viene detto il terrorista, che normalmente non si, di ideologico dietro c'è poco o niente, che lo fa per un, fra virgolette, secondo fine. Per cui anche lì sfora nel supercriminale, chiamiamolo così, no? Nella definizione.
Sì, difatti lì è più James Bond, anche lì ci sarebbe voluta Verusca. La resistenza è inutile, vabbè, però i Borg lì, terroristi, non, cioè, gli direi tutto i Borg, tranne che terroristi. citavano sopra, sempre in quel contesto lì, Babylon 5, cioè che la resistenza marziana era vista. Sì, quello succede spesso come terrorista da parte della Terra. Gli stessi loro di Babylon 5 poi si sganciano.
Si sganciano quando si dichiarano indipendenti, sostanzialmente. Esatto. Quando cambiavano, ti ricordi, cambiava anche il logo di Babylon 5 che aveva il 5 attraversato la spada. Quella era. Beh, ma per quello allora c'era tutta la sottotrama dell'universo dello specchio di Star Trek, che anche lì c'erano quelli che praticamente i terroristi in quel caso lì erano le razze che, fra virgolette, si ribellavano all'impero, no? A proposito, sì, perché volevo fare un mini commento con te. Hai sentito che oggi hanno annunciato che ad aprile parte la quinta e ultima stagione di Discovery.
Perché mi devi rovinare la serata?
Sì, sai che Discovery da contratto dobbiamo citarlo, perché adesso
è un po' come parlare male di, vabbè, la Zanna parla dei carbonari italiani, terroristi o patrioti. Sì, diciamo che ci teniamo lontano da quelli italiani, perché ovviamente è un argomento delicatissimo e noi non siamo certo preparati per trattarli in maniera appropriata. Però sì, insomma, è chiaro che c'è sempre il confine è molto labile. C'è Emilio De Salvo che cita un film che solo lui conosce, La terrorista armena, perché proprio a me, che per convincere Christopher Lambert a dare la gemma continua a far saltare in aria i propri parenti. Andrebbe messo così, sembra un film comico, però
Sì.
vedi che poi tu provi che reazione. No, pare che faccia un'altra stagione. E va bene, però andiamo avanti. Dunque, e l'altro terrorista che io volevo citare, cioè ce ne sono vari, però forse conviene spararci le cartucce migliori all'inizio. Dove sta la cartuccia? Eccola qua. Questo forse è il terrorista più famoso.
Oh, V, che sta per vendette, non per verusca.
Giusto, e manco per Vittoria. Vittoria la vittoria V for Victory, no, perché ovviamente V for Vendetta nasce da V for Victory di Churchill.
Tra l'altro ho avuto occasione di leggermi il fumetto da non molto tempo. Tra l'altro, il fumetto è molto più crudo del film. Il film è estremamente più edulcorato. E tra l'altro, lui è dipinto in maniera, se vuoi, più, fra virgolette, positiva nel film, no? Diciamo, il fatto della ribellione contro il sistema. Invece, nel fumetto, nella graphic novel, perché in effetti è una graphic novel, anzi un graphic novel, è notevolmente più ambiguo lui come personaggio.
Ma il film non è, a mio avviso, non è fatto male. Modifica alcune cose, forse anche per la questione dei farmaci, dell'attacco terroristico lì, di altri pseudoterroristi, è interessante. Il fumetto ha dei punti di discontinuità, però appunto, i punti di svolta sono eccezionali. Insomma, sì, lui non è, sicuramente non vuole essere. Lui è un anarchico, lo dice, guarda, lì è la distruzione della legge. Poi dice: io l'ho distrutta, ma quello che ricostruite sono affari
Non per
vostri.
niente il suo logo di V se lo rovesciamo di 90 gradi praticamente.
Ah, questo non ci ho
Anzi,
mai fatto
180
caso.
gradi diventa la di anarchia, perché non.
Sì, come qualche politico che dice che bisogna fare un giro a 360 gradi. Non ci ho mai fatto caso. Salutiamo anche Lucas, Demolex e basta. Sì, dunque, lui allora è chiaro che lui è proprio il terrorismo per antonomasia. Riprende poi un terrorista che voleva far saltare il Parlamento appunto il 5 novembre, non mi viene in mente, me lo scrivete perché adesso non mi viene in mente. Ed è chiaro che lui deve. Però anche qua è un terrorista o uno che vuole liberare un governo, togliere un governo
Totalitario.
pro-fascista, totalitario appunto, dall'Inghilterra da questo governo. Quindi la cosa è molto, all'atere c'è da dire che una delle cose che poi disse Alan Moore, disse: ma io per simboleggiare appunto il fatto che fosse un governo totalitario, oppressivo, Guy Fawkes, che cavolo, grazie, è un governo oppressivo, totalitario, eccetera, eccetera, io lo simboleggiavo con le CCTV, le closed circuit camera, le telecamere che ti scrutavano tipo Orwell. Diciamo, a Londra ci stanno molte, molte più telecamere, ma ovunque, però Londra particolarmente, di quante ne avessi fatte mettere nei disegni di Gibbon. E quindi sì, in effetti, se vogliamo, è molto più oppressivo, comunque controllante, il sistema di governo, non di governo, il sistema di tecnologia che poi si è evoluto. E questo lo si vede anche in paesi un po' più, appunto, dove la libertà è più ridotta.
Sì, poi lì si vedeva praticamente, Marco, ti ricordi, per tutto sostanzialmente il, come dire, l'apparato anche, diciamo, radiotelevisivo, che era praticamente tutta una, c'era Capitan Proton, sì, quella sorta di anchorman della televisione.
Lui era Protero, e poi c'era Storm Saxon, che era il supereroe che difendeva i diritti, la pianitudine della cosa. No, ma c'erano dei passaggi veramente, veramente notevoli, insomma. Forse anche più di Watchmen lì si vede il pensiero di Alan Moore. Cioè, Watchmen è più complesso, più strutturato, più evoluto, eccetera, eccetera. Però il pensiero, appunto, antigovernativo di Alan Moore e il fatto che sia necessario ribellarsi contro un governo oppressivo, viene lì. Dice Luca: sono riletto di Fordedeta 2 o 3 mesi fa, rimane stupendo da brivido.
D'accordo.
L'atmosfera squadra di colori si sono pazzeschi, gli aspetti grotteschi e disturbanti, mentre Jack O'Lantern, l'ho letto poco fa, che a Londra usa le AI nelle telecamere della metro. Sì, ma questo oramai è chiaro, addirittura alcuni aeroporti neanche ti serve più il passaporto, perché i punti, i 26 punti del, ma sono due righe di codice di Python, si importa tutto in un attimo. E è chiaro che quello, oramai la direzione è quella, e ci sono nazioni in cui è completamente totalitario il controllo, almeno video, poi dopo cosa ne fanno. Francesco cita Fahrenheit 451, però quello è più come Orwell, dove lì però non, la ribellione era più in Orwell, c'era una proto pseudo ribellione. Esatto, sì. In 1984, Fahrenheit 451, sì, loro non erano terroristi, loro cercavano di salvare questi libri, il fireman nasconde questi libri, poi lì sono più i governi che fanno l'oppressione. E Before Vendetta, appunto, rimane un caposaldo, poi appunto la trasposizione cinematografica lo ha in qualche maniera cristallizzato, però alcuni aspetti si perdono nel film, no?
Sì, e poi sono molto, come dicevi te giustamente prima, e poi come anche tra l'altro ha detto Lucas, secondo me sono anche molto più edulcorati, secondo me hanno cercato, come dire, di addolcire il, come dire, addolcirlo, per modo di dire, la narrazione sostanzialmente, come peraltro hanno fatto su in Watchmen sostanzialmente. Secondo me forse, breve parentesi, l'unica opera di Moore che hanno riportato quasi quasi con quella stessa crudezza, per assurdo, è stata anche quella che secondo me è stata la più brutta, che è 300 sostanzialmente, per cui in 300 sono stati...
Ma 300 non è di Miller però, signora mia.
È di Miller?
300 è di Frank Miller, non vorrei dire vaccate, ma 300 è di Frank Miller.
Aspetta. Controllo.
Controlliamo, ma guarda, temo che sì, Frank Miller. Vabbè, però un giorno dovremo fare il puntatone su 300. Demolition Man, è vero, Davide Gigi. Demolition Man di Bester, effettivamente, tra l'altro poi citatissimo in Babylon 5, perché c'è tutta la sottotrama degli psionici in Babylon 5, che è molto interessante. Demolition Man è un libro pazzesco, cioè molto diverso dallo stile a cui uno può essere abituato, comunque va letto tutto d'un fiato, ti lascia senza fiato, insomma, effettivamente è molto molto interessante. C'è Ugo Amaldi, giustamente, che dice Snowpiercer. Allora, io il fumetto non l'ho letto, il film era assurdo ma divertente in assurdità, la serie, boh. Chiaro che anche
quello del treno,
sì. Che il pianeta si congela e l'unico modo per sopravvivere è quello che gira il mondo. Ah, è assurdo, però in un fumetto ci sta. Poi il treno è sempre figo, voglio dire. Il treno è sempre figo e poi appunto ci hanno fatto anche la serie. Io ho visto la prima stagione della serie, la prima stagione era quasi vedibile, dalla seconda poi diventa meno vedibile. Anche se lì spunta Sean Bean, ero curioso di vedere se moriva anche lì. Però anche lì l'idea è sempre, no, che il povero, di solito è vista appunto dalla parte, cioè la narrazione fantascientifica o anche di V for Vendetta viene dalla parte del terrorista o del ribelle, no? Perché fare una narrazione in cui c'è il governo buono che combatte contro i terroristi forse non è troppo, non funziona. Ecco, magari sei Tom Cruise che combatte contro il terrorista, sì, o James Bond, e poi anche lì la domanda è di nuovo qua.
Ma anche perché, Marco, l'uomo, diciamo, il one man band contro il governo è sempre più da pill, diciamocelo.
Sì, esatto. Cioè, ribellione contro l'impero di Guerre Stellari, o comunque il contrario funziona male, funziona di meno comunque deve essere uno contro l'organizzazione. Infatti poi dopodiché la domanda che io ponevo, e anche qua serviva Verusca, è quanto poi la Spectre, cioè dov'è che c'è la transizione da organizzazione a Spectre-like a terrorista? Sì. Nel senso che magari la Spectre forse vuole fa solo i soldi e governa il mondo, non sì. Il terrorista, bene o male, c'è un'ideologia dietro. Però anche lì il
concetto era più pratica, diciamo.
Sì. Non mi frega niente, io voglio governare il mondo oppure tirare le fila. Merusca dice che a lei Mafalda aveva detto il 16, ma noi sempre, settimana prossima, pensa un po', andiamo bene. Come stiamo messi?
Ci tocca fare la parte 2.
Ragazzi, colpa mia sicuramente, non ci siamo capiti. Mi sa che me l'aveva scritto pure. Vabbè, allora questa puntata la concentriamo sulla parte fantascientifica. L'importante è che no, perché mi stavo preoccupando. Facciamo la parte fantascientifica e il 16 faremo la seconda parte, quella. È così, effettivamente questo qui, i terroristi laici del Burmini di Po' Boris, è un grande, come era, perché diceva Burkini libero, Burkini ateo, perché non voleva assolutamente andare a toccare l'aspetto ovviamente religioso del terrorismo. E anche Frank De Vinci, ce ne sono più infatti tanti, di una pallottola spuntata all'inizio dell'uno. Rambo combatte i terroristi, Rambo proprio no. Il primo sicuramente no.
Gli altri cosa c'è? Gli altri aveva contro diciamo i Viet e l'altro contro i russi, no? In Afghanistan.
Il terzo in Afghanistan andò malissimo perché nel frattempo i russi si erano ritirati.
Non aveva più senso.
E quindi non aveva più senso. Dice quarta dimensione, io ho un caro amico storico che seguo, fa molte recensioni di film su James Bond. Sì, ci abbiamo fatto una puntata con Verusca e anche con Farina, tra l'altro, della Rai. Effettivamente bisognerebbe tornarci su James Bond. Mentre Ugo Amaldi cita Equilibrium, quello con l'attore che ha fatto anche Batman, così, Christian Bale, se non sbaglio. Anche lì legato poi appunto alla soppressione dei sentimenti, delle opere d'arte e così via. Cluny con i terroristi che ruba, questo era bello, questo era Peacemaker, se non ricordo male.
Peacemaker, sì, quello anche con Nicole Kidman, che c'erano i tizi, sì, che volevano fare l'atomica sporca.
No, dunque l'atomica era pulita, loro rubano una bomba nucleare, l'atomica era pulita. Quello che ho trovato divertente è che loro, per innanzitutto quando aprono la bomba a fissione, trovano tutti i tasselli dell'esplosivo, esattamente come era quella di Nagasaki. E loro per essenzialmente per evitare che esploda, staccano uno o due di questi tasselli esagonali dell'esplosivo in maniera che l'esplosione appunto non è sferica e simmetrica come deve essere per innescare appunto la reazione di fissione nucleare e quindi creano solo una bomba sporca, vengono contaminati, ma insomma vivono felici e contenti. Esatto, la sporcano mentre cercano di disinnescare. Quelle sono le cose che ovviamente ai fisici piacciono. I terroristi
Particolarmente.
libici dirono al futuro. Ragazzi, ragazzi, è vero, i terroristi libici dirono al futuro. Da cui si fanno dare il plutonio.
Sì, il plutonio, sì. Beh, che tanto veramente le classiche macchiette come venivano, come,
Bellissimi, lì, sì.
no, come venivano rappresentati. Mi ricordo un film praticamente abbastanza sempre coevo di Ritorno al Futuro, che era Aquile d'Acciaio, non so se ti ricordi, che era una sorta
Sì,
di
Iron Eagle, cioè la colonna sonora dei Queen,
The
pure lì la canzone
Queen,
di.
esatto, che anche lì c'erano, ti ricordi, non erano citati come libici, però c'era il capo dei libici che era praticamente Gheddafi,
Uguale a
sempre
Gheddafi,
però sempre a
sì.
livello macchiettistico, no?
Sì, all'epoca tiravano giù gli aerei in maniera un po' più, però sì, infatti, anche perché poi loro non si vogliono spostare troppo, ovviamente, nell'attacco diretto, e sempre da quel genere lì. C'è, perché non mi compare? Eccolo, no, dove sta? Quella era, allora, uno per volta, scusate. True Lies e la Crimson
Sì, sono
Jihad, dice
Giada.
Pier. Questo è
Ma
grandissimo, questo è un grandissimo film.
lì però ti ricordi che anche lì era la classica macchietta del terrorista sostanzialmente. Vedi? C'era la scena, ti ricordi la scena mitica che quello là riprendeva, a un certo punto le finiscono le batterie della telecamera e lui non sapeva come dirlo al capo che non stava riprendendo, cavolo. Comunque
Sì.
True Lies veramente sono. C'era stato quel periodo lì che aveva sfornato True Lies e Last Action Hero, non so se te lo ricordi, quella che fa sempre con Schwarzenegger. Erano due film bellissimi perché lui si prendeva in giro in una maniera incredibile, cioè, bei film quelli lì.
Beh, dunque lì John McTiernan, insomma, rimane un grande regista, poi si è fatto pure un po' di galera per tutta una serie di storie di scandalo di Hollywood. E poi credo che non abbia fatto più niente proprio per quello. Appunto, Tiera Erde citava, io non sapevo cliccare, ovviamente, Doc Brown. E invece, sì, Davide Gigi, anche lì, un po' terrorista, Wotan di Flash Gordon, grande Wotan di Flash Gordon. Anche lì loro combattono contro un impero oppressivo, quindi anche lì tutto Flash Gordon di De Laurentiis, filmone super kitsch, vedetelo, perché sennò
Bellissimo,
te la colonna
bellissimo.
sonora bellissimo, bellissimo, assolutamente. E qui citano i Mimimmi, se la difesa dei Mimimmi possa essere resistenza partigiana o terroristi che si oppongono. Beh, resistenza, no? Perché loro sono su Marte, c'è cioè l'invasione di Guzzanti, però un'opposizione pacifica, se vuoi. Tutto
Quasi
Chuck Norris,
Gandiana.
quasi Gandiana, sì, tutto Chuck Norris, effettivamente.
Ma mi vengono anche in mente, anche se lì siamo borderline, grazie di aver citato Cernobbio, perché ho fatto un strano percorso neurale. Non so se vi ricordate anche quei due film che hanno fatto un remake da poco, praticamente, cioè, da poco, che era Alba Rossa. Non so se te lo
Sì,
ricordi, Marco.
quello
Anche
ci avevano fatto addirittura anche il gioco di ruolo, che era The Price of Freedom. Lì Alba Rossa, se non sbaglio, nasceva la premessa dal fatto che poi è il prequel di Dirty Dancing.
No, Alba Rossa c'era praticamente.
Eh sì, sono gli stessi protagonisti, Patrick
Sì,
Swayze e la tizia. Vabbè, allora facciamolo colori. Alba Rossa. I sovietici in qualche maniera perfezionano un sistema di difesa nucleare e quindi sono invulnerabili a un eventuale attacco nucleare americano e quindi sbarcano e
insieme
conquistano.
con allora nell'originale con i cubani. Mentre invece
Ah.
nel remake con i nordcoreani.
Eh sì, perché bisogna comunque
Nel
aggiornarli.
frattempo era. Esatto.
Diciamo che è chiaro che se negli anni 80 poteva quasi essere plausibile un'ipotesi del genere, è chiaro che adesso, ma non per motivi politici, ma per motivi tecnici, cioè la difesa, ecco, magari Parabellum in quarta dimensione sono espertissimi, però la difesa da un attacco a missili nucleari multi, a testata multipla, in cui molti sono decoy, quindi io magari ti lancio 10 volte i missili, 9 su 10 sono finti, è un po' difficile, per quello che poi anche quello che fa il collega Kim Jong-un, Kim Jong-il, che amo sempre ripetere, laureato in fisica, spaventa molto gli americani perché sì, magari qualche missile lo intercetti, ma non è poi così, non è così ovvio. E poi citano dei creator che però non mi ricordo qual è questo.
No, Creator non è quello amato da Marco Taddia, quello è abbastanza recente,
Quelle
credo.
creators, sì.
Non, sì, non l'ho visto,
Taddia
sinceramente.
è collegato, almeno era collegato, chissà adesso come fanno. E quarta dimensione dice, in Oppenheimer fanno vedere la fusione col perossido di cianuro che però è stata decenni dopo. Vabbè, queste però sono cose tecniche che si possono perdonare.
No, citano, Tiera cita per esempio anche i Fremen, in effetti anche lì, in un certo
Sì. I
senso, certo, per gli
Fremen
Harkonnen
2, eccolo qua.
che erano legalmente, come dirti, legalmente missili dall'imperatore, sostanzialmente, legalmente per modo di dire, missili dall'imperatore, per loro erano in effetti
Beh, i
terroristi,
Fremen
insomma.
volevano liberare il pianeta da chiunque
Esatto.
poi li
Sì.
controllasse. Poi è chiaro che va alleandosi poi con Paul Atreides. Però sì, Dune, lì c'era la Butlera Jihad, che era la guerra santa contro le macchine, che era stata 10.000 anni prima e quindi aveva in qualche maniera cristallizzato il progresso tecnologico, che comunque è molto interessante come ipotesi, ma aiuta anche in qualche maniera a narrare l'universo di Herbert e a rendere plausibile che tu racconti una storia che va avanti per 10.000 anni, perché è chiaro che è difficile prevedere un sviluppo tecnologico avanti 10.000 anni. Quindi tutto Dune, sempre varie fazioni, terroristi, società, le Bene Gesserit e così via. Cita tutti Die Hard. Allora, tutti Die Hard che dice Verusca che è un film di Natale, però nessuno dei tre Die Hard, no, il secondo erano veri terroristi forse, nel primo no, cioè quelli volevano solo i soldi, e nel terzo nemmeno, cioè non avevano, no, non avevano vezzi ideologici, volevano solo rubare un sacco di soldi. Nel primo poi c'era il grandissimo, immenso, sublime Alan Rickman che faceva il cattivo. Nella sua prima, tra l'altro, apparizione cinematografica hollywoodiana, se non sbaglio. I Fremen si facevano i tamburi con la pelle dei soldati al collo. Sì. Alba Rossa, i cubani sovietici, e poi la produzione della Kerberos Saga. Ah, sì, su tutto Mamoroshi. Effettivamente, questo ce lo dobbiamo ricordare e ce lo giochiamo la settimana prossima, se lo facciamo con Mafalda. Sì, Jinro Mamoroshi. Io allora, visto che stiamo andando verso la parte giapponese, io volevo citare, se lo riesco a trovare, questo Ghost in the Shell. Questo è il fumetto, vabbè, poi è stato ripreso nei film, nell'animazione. Nel frattempo, come si chiama? Masamune Shiro è impazzito e fa solo disegni porno, sempre che sia lui, perché poi c'è la, sai, la cosa che
No,
c'è la
questo non,
conspirazione.
questo
Sì.
mi manca.
Allora, Masamune Shiro, tra le varie cose, ha fatto Ghost in the Shell, che è praticamente l'opera cyberpunk per antonomasia. E poi è giapponese, e tra l'altro con tutti i temi su intelligenza artificiale, molto molto avanti sui tempi, eccetera, eccetera. Dopodiché, a un certo punto è sparito, e comunque fa solo disegni porno, cioè ma non erotici, proprio porno. E tal punto che la gente si domanda se sia veramente lui impazzito o se sia un altro che lo ha sostituito. Un po' tipo, chi è quell'attore che era quello dei Beatles che dicono che non è lui? C'è
Sì,
l'altra.
Paul McCartney, la PID,
Come
sì.
cazzo. E Qua state, mo ripassiamo tutti i commenti, eh. Intanto facciamo Masamune Shiro, che è appunto, perché veramente il tratto è quello, i disegni sono quelli, ma uno del calibro come lui che fa solo
Sì,
cose
è andato fuori di zucca sostanzialmente.
completamente, cioè o è lui completamente impazzito, anche perché poi è uno molto recluso, non si fa vedere, quindi non si vede da tantissimo tempo. Cioè, diciamo che i mangaka giapponesi, dobbiamo fare una puntata solo sulle morti assurde dei mangaka giapponesi. Lo spoiler è che Nishizaki è caduto, è morto cadendo dalla nave che si chiamava Yamato, che è quello che ha fatto con Yamato. Yokoyama è morto bruciato a letto con la sigaretta. Quell'altro di Pollon pure è morto dopo che aveva fatto tutto un periodo da homeless e così via. Dovremmo fare una puntata. Apple Seed, sì, c'erano molti. La parte terroristica sempre di Masamune Shiro. Infatti, guarda, non è che critico, per carità, però non mi capacito proprio che questo sia veramente. Se cercate online, trovate tutta un'idea di quello che sta facendo. In Asia abbiamo una guerra civile, in Ghost in the Shell c'è proprio un terrorista. In Akira, scusa, sì, una guerra civile. Sì, in Akira sì, erano più fazioni, poi il tema dei terroristi, però vennero considerati terroristi al governo. Ghost in the Shell c'è proprio un terrorista, più terroristi che sì.
Mi viene in mente anche più recente anche Code Geass anche.
Sì, The Lucio of the Ribellion, che non ho mai visto però. Poi citano The Creator, appunto, i Viet Robot sono poliziotti dello Stato sud-est asiatico, e le 12 scimmie, giusto? L'esercito delle 12 scimmie
Questo sì.
è interessante perché, spoiler, quindi se dove saltate, perché se non l'avete visto, vedetelo, che è un bellissimo film. Loro pensano che sia l'opera delle 12 scimmie un gruppo terroristico, in realtà sono un po' meno idioti di quelli che vanno a buttare la vernice sulle opere d'arte, ma solo perché quelli sono talmente idioti che in realtà il terrorista è uno che poi sparge questo virus mortale, in effetti, un po' tipo, questi appunto ce li faremo il prossimo giro, una bomber, tutti i terroristi completamente pazzi come americani. Che tra l'altro, ecco, c'è da dire che il terrorismo americano è più one man gang che un terrorismo organizzato, mentre da noi è un po' un'altra gestione. Gareth Edwards, però, qual è? Giochi di potere, questo che citate tu e Francesco Russo. Legend of Mother Sara, che mi manca completamente, questo è di dell'Umiko Takashi, se non sbaglio. Mentre Emilio De Salvo, c'era un racconto in cui il presupposto era lo scoprire che la rivoluzione interstellare bloccava ogni altro tipo di sviluppo per cui gli alieni invadono la Terra. Questo pure mi manca. Con le astronavi e i fucili avancariche sbarcano davanti allo US Army con gli Abrams. Ma questo non è Invasion, no, no. Come si chiama? Quello Turtle Dove.
Ma quelle, sì, cos'è il ciclo di invasione? Sì,
Sì, tra l'altro
invasione.
lentissimo. Io,
No, no,
cioè, non so se ci
indecisivo,
avete
nel senso.
estimatori, io ho letto alla fine, ho letto i primi, il primo, cioè l'idea è pure bella, quella di invasione, però è troppo, cioè è omeopatico
Lento,
comunque,
no,
cioè è
lento, è lento,
veramente
cioè.
lentissimo. Dice giustamente Francesco Russo, sì, esatto, due
Due
invasioni così.
alieni.
In generale, il contrario, poi una palestra per
È
disegnatori così
buono,
imparano.
è interessante questo.
Hanno fatto tutti una fine. Sì, in realtà è abbastanza triste la fine di molti di questi. Death Note, sì, lui se vuoi è un terrorista. Però, allora io questo non lo do, cioè, se io avessi il taccuino di Death Note, partirei dai politici, anche se questo non lo dovrei dire per motivi così. Non partirei da carcerati, ma comunque questi sono gusti. Dopodiché sì, c'è poi c'è l'organizzazione terroristica dopo, che in realtà sì, insomma anche lì perde la verve che c'era questo scontro tra Light e il figlio del poliziotto. E Ah, sì, The Creator di Gareth Edwards, sì, esatto, eccolo qua. Eccolo qua. Comunque, diciamo, il filone giapponese, e a questo punto dovremmo riprendere anche questo, perché in realtà lo spunto era nato dall'idea di Mafalda, legata al fatto che pare che uno degli ultimi terroristi giapponesi sia stato trovato morto in casa dopo 50 anni di latitanza. C'è da dire che non è che brillasse molto la polizia. Io ricordo che quando uno di quelli della setta degli Om, si era andato a presentare spontaneamente alla polizia, l'avevano mandato a casa 3 volte, dicendo: sì, va bene, adesso però tu te ne vai, non stai bene, vai via. E
Pensavo che un
sulla terza volta lo Zenigata, che in confronto appunto alla polizia giapponese è un genio, si riesce a farsi arrestare appunto lo Zenigata locale. Vabbè, ma qui in Giappone il rapporto tra criminalità e microcriminalità e polizia è molto differente. Il terrorismo però c'era, quindi eventualmente ci dovremmo tornare. Però appunto, come dicevano anche sopra, mi pare Cuni, cioè è molto presente nella filmografia e nell'animazione giapponese, appunto, soprattutto Mamoru Oshii ha molto presente questo tema qua, quindi ci torneremo sicuramente. Nel frattempo, terrorista per terrorista, io andrei a pescare, che non me l'avete. Allora, facciamo Total Recall, che me l'ha detto Francesco Russo e ce l'abbiamo, eh? Eccolo qua. Qua, appunto, era un po' il tema, il tema dei terroristi su Marte.
Sì, che anche lì volevano lì in quello originale di Schwarzenegger, perché ovviamente ricordiamo che nel remake, quello più recente, era tutt'altra la trama, era tutt'altra, non c'era l'elemento pianeta rosso, eccetera, ma in effetti c'erano i marziani che volevano affrancarsi da Quinn. No, Quinn era l'unico,
Quail, lui era Quail,
quella
più che dal governo lì si voleva affrancare dalla mega
quella sorta
corporazione cattiva.
di, sì, che c'era il cattivo che razionava l'aria, addirittura mi ricordo
Sì,
questo,
e il capo dei terroristi, te lo ricordi? Sì, Quato.
Quarto, è vero, quello che si apriva era
Tra l'altro,
allucinante, quello lì.
sì. Tra l'altro l'hanno ripreso in un episodio di Rick e Morty. Non dico di più perché è appena uscito su Netflix e quindi non vi voglio spoilerare niente, ma il tema Quato compare ampiamente in Rick e Morty, ovviamente lo porta a estremi completamente folli. Rick e Morty l'hanno citato, cioè i terroristi lì in Rick e Morty sono senza fine. Rick stesso, se vuoi, è un terrorista nel contesto che lui vuole distruggere, poi si scoccia, distrugge il governo della galassia. E quindi lui viene considerato come un terrorista e poi arrestato come tale. E per rimanere su Total Recall, sì, c'era il problema dell'aria, c'erano i terroristi combattuti da. Lì c'è bellissima la scena di Ironside, che è il cattivo, che era l'amante di Sharon Stone, nel film. Sharon Stone era costretta a fare la moglie di Schwarzenegger, poi costretta, voglio dire, poteva capitare peggio. Però poi Schwarzenegger, spoiler anche qua, però un film. Schwarzenegger ammazza Sharon Stone con la battuta: abbiamo divorziato. Ma la cosa più bella, fateci caso e ripescatelo, che Michael Ironside arriva perché cerca di catturare Schwarzenegger, scavalca il cadavere della moglie Sharon Stone senza proprio neanche la vedi, non ci frega niente. E va dritto come per dire: ma chi è questa qua che sta per terra morta? Recuperate questa scena perché se la rivedete contestualizzata, che quella doveva essere la moglie, che quello gli aveva appena ammazzato, eccetera, eccetera, non gliene può fregare di meno.
Tanto lì c'è un piccolissimo, non so se un chiamalo cameo è sbagliato, c'era il Robert Picardo che faceva il tassista robot, sostanzialmente.
Ah, era lui? Ah, non lo sapevo.
Quando, sai quando Schwarzenegger arriva su Marte, che c'è quel tassista robot che è
Sì, sì,
inquadrato,
sì, sì.
bene, era Robert
Ed era
Picardo.
proprio Picard. Ah, non penso proprio. Non lo sapevo. Allora, qua mi dicono, giustamente, mi correggono, che Mother Sara è Diodomo, cioè, scusate, abbiate pazienza, e che quello che dicevo io, che diceva Emilio De Salvo, non era Tartaglia, era un racconto breve. Harlock, dove lo collochiamo?
anche
È
lì.
pirata. No, il terrorista non è pirata, Berlusca è pirata.
È pirata, sì.
Poi lui non fa.
For...
Lui no, lui abborda le navi. Non so se può essere. Non le dirotta, le abborda le navi. Se la dirottasse.
Ma manco, ma nello proprio film mi ricordo che
Il film non
sostanzialmente
esiste.
non
Quel film
esiste,
là è
film che...
qualcosa. Io sono andato persino al cinema in Giappone a vedere quella boiata. Il film era veramente qualcosa di imbarazzante. 100 milioni di
Buttati
dollari, veramente.
via. Ma il film era quello di Arlo che era prima o dopo il live action di Yamato?
Dopo.
Dopo.
Controllo, ma è dopo. Ma anche perché il live action di Yamada è un live action. Mentre
Lì
lì
è...
almeno hanno avuto la pietà di metterci persone CG. Adesso controllo. Alla Yamada del 2010, praticamente Galactica fatta con la Yamada. Comunque, mentre Harlock è del 2013, sì, 3 anni dopo. Il film di Yamada non era bruttissimo, però non è che fosse sto capolavoro. Qui citano il mulo di
Sì.
Asimov.
Però il mulo, anche lì, considerarlo terrorista mi sembra diminutivo,
Diminutivo, perché lui poi alla
sì.
fine, tra l'altro, se non avete letto Fondazione, leggetelo. Il mulo compare nel secondo libro. Non ve lo spoileriamo perché, se caso non l'avete letto, non va, cioè, non è onesto. Però c'è da dire che se lo rileggete, scusa, vai.
No, una parentesi, lo so che adesso mi picchierai via telematica, però per esempio nella serie TV Fondazione il mulo sì che è un terrorista. Spoiler,
Interessante.
che
Perché nella
compare
prima stagione
praticamente.
non compare, compare nella seconda stagione, quando
No,
compare?
compare nella seconda praticamente, verso la fine e lì è proprio, è un terrorista, appunto.
Vabbè, ma pure.
Sì,
No,
infatti
c'è da dire.
sono d'accordo con chi era.
Aspetta, che io sono dietro, stai scrivendo troppo stavolta. Dove sta? Dov'è?
Uno degli
Leggila
ultimi
perché.
è che il mulo era un conquistatore
Un
fatto e
conquistatore
finito.
fatto e finito. Sì, un po'
Finito.
un Gengis Khan. Harlock non fa il terrorista, è tipo Sandokan che assalta le navi del
Sì.
governo per distribuire le risorse. Citano Verusca per Moon Knight di DS9. Effettivamente, quello anche questo è un
Ma
bell'episodio.
in Moonlight qual era, Marco?
Era quello di in cui allora, non vorrei sbagliarmi, non è quello in cui Sisko convince i Romulani a
Ah
entrare in
sì,
guerra contro il
che fa
Dominion.
con l'escamotage, ma anche lì, quelli secondo me è un'operazione di false flag, cioè non
Di intelligence, anche lì si potrebbe
intelligence.
discutere quanto l'intelligence sia
Sì.
collusa con i terroristi.
Però lo vedrei più simile a quello. Se quell'episodio lì, che me lo ricordo me, che era nella coscienza di un ufficiale in italiano, una cosa del genere, il titolo, dove lui praticamente, che tra l'altro è bellissimo quell'episodio lì perché parte con lui che fa il diario personale, che dopo alla fine cancella sostanzialmente, alla fine dell'episodio, bellissimo quell'episodio lì. Tra l'altro poi, lì secondo me è proprio dove fanno vedere il lato sporco della federazione, secondo me lì proprio vedi che da lì la federazione, passatemi il termine, perde la verginità sostanzialmente
Ma l'aveva
con
già persa da
si è
tempo.
persa.
Lì quello che io trovavo improbabile era che i Cardassiani, sì, col Dominion dietro, quello che vuoi, ma insomma, riuscire a contrastare tutte le forze congiunte Klingon, Romulane e federali era un po' poco credibile. Cioè, trovavo po sempre poco credibile che i Cardassiani si potessero opporre alla federazione. E vabbè. Però che tutti
Ma
che
anche perché poi lì c'era sempre il solito discorso. Mi ricordo quelle poche volte che i Cardassiani erano apparsi in Next Generation, lo facevano vedere sì una potenza, ma come posso dirti, non a livello della Federazione
sì.
come tecnologicamente e militarmente, fra virgolette. in DS9 li fanno passare come paritetici
Sì,
sostanzialmente,
che insomma, quello va bene, però poi è lì paritetici con la federazione a poter fronteggiare pure i Klingon e fronteggiare pure i Romulani. Sì. Infatti, poi invitano pure la principessa
primi.
Leia di. Sì, veramente quello è il costume della principessa Leia del Ritorno dello Jedi, ma insomma. In Minority Report dice Ugo Amaldi, Tom Cruise passa da sbirro, no, sbirro a poliziotto, da sbirro a terrorista, in realtà in realtà persona in fuga, e anche se lì appunto anche questo tratto da Philip Dick come Total Recall, il racconto viene molto stravolto, cioè il racconto di Minority Report di Dick era che c'era un Minority Report e che quindi in realtà c'era un errore nella trattazione di questi casi. E in Total Recall, appunto, era più. Ma Dick rimane molto, sempre molto ambiguo. Ma in questo il film, se volete, la chiusura del film con quella musichetta che lascia il dubbio che fosse tutto un dubbio, tutto un sogno rimane. Però Dick viene sempre stravolto parecchio. E poi citavano Giochi di potere, quello con Harrison Ford, sì, che in qualche maniera.
Diciamo che qui però stacchiamo dalla fantascienza sostanzialmente, qui più realistico come.
Dunque, questi sono Jack Ryan, eccetera, eccetera. Tom Clancy, sì, compare spesso il tema del terrorismo, però appunto è più, come dici tu, più realistico. Magari alcuni di questi ce li rigiochiamo per il 16, che appunto faremo la seconda parte, perché se io sono
Per
rincretinito.
esempio, adesso senza, non voglio dare spoiler, però chi ha avuto la pazienza di seguire For All Mankind fino alla fine della quarta stagione, diciamo, diciamo, la seconda metà della quarta stagione, lì si può parlare di terrorismo, per esempio.
E
No,
quali
dico,
sono i terroristi?
ma lì sempre Marte c'entra, ecco.
Mazza, cioè, già sono arrivati che non solo sono andati, e poi riescono pure a mettere il trope del terrorismo marziano irredentista.
Sì,
Eccellente.
più che redentista era. Sì, diciamo di sì. Ci sta
Ah,
chiaramente. Se,
interessante.
ha proprio ha preso questa. Però non, lì è recente, per cui dare spoiler mi sembrerebbe poco corretto. Comunque,
Persino
guardate.
per te.
Esatto. No, però devo dire la verità. Guardatela perché la quarta stagione è veramente bella.
Oh,
Veramente
salterò
bella.
fino alla quarta perché, ripeto, io l'ho trovato
Sì, tanto lo puoi
meraviglioso.
fare, non è che ti. Sai che cosa? Utilizzano molto, che ecco, che l'unica cosa di quella serie lì, ma come anche Monarch. Deve essere un qualche cosa, una caratteristica delle serie fatte su Apple TV Plus. Utilizzano praticamente come dire, riassunti delle puntate precedenti lunghissime, no? Per cui
Ah, no, allora è per me.
te puoi anche saltare una puntata, anche una stagione che tanto te la spiegano. È proprio
Previously, in
serie
Battlestar Galactica.
che. No, no, lì è molto che un previously. E comunque, no, comunque, guardate perché la quarta stagione veramente, secondo me, sta decollando. Spero che mantengano questo trend.
Allora saltiamo fino alla quarta. Dicono. Interessante, Homelander in The Boys è un terrorista vero, un narcisista disturbato con superpoteri.
Questo qui è interessante, secondo me è un interessante analisi, perché in effetti
Allora,
però se ci.
qui va.
Guarda, prima di iniziare la diretta stavo leggendo su un gruppo Facebook uno che faceva un'analisi ovviamente in maniera molto surreale, ironica, sul fatto che se uno fosse Superman non farebbe quello che fa Superman, cioè il buono, cioè dominerebbe il mondo
Certo, ma io
se
provo mezzo secondo.
in effetti se vogliamo vedere Homelander, cioè il patriota, anzi, che poi il patriota Homelander, quello sì, praticamente alla fine della fiera questo farebbe quello che siamo giusti, cioè ammettiamo una persona normale. Se avesse dei supereroi e fosse virtualmente invincibile, praticamente farebbe.
Sì,
Cioè,
sì, sì, sì.
praticamente lui, che poi lui ovviamente si è andato fuori di testa, soprattutto nel finale dell'ultima stagione. Sono curioso di vedere adesso, che sembra che dovrebbe essere rilasciata l'ultima stagione, che cosa si inventano, anche perché ormai stanno andando fuori completamente dal seminato della serie a fumetti,
Ah,
praticamente, di
ecco,
questa
perché io
qua.
non ho letto il fumetto, quindi
Il fumetto è completamente diverso. La cosa bella, secondo me, di questa serie, ma parlo per un mio giudizio personale, che sai che c'è il fatto: ah no, meglio il fumetto, non è originale, cioè non si era. Lì hanno preso proprio due filoni completamente diversi e sono belli tutti e due. Cioè, il fumetto cioè, ha un arco narrativo che va benissimo così, ma anche la serie sostanzialmente.
Beh, la serie è notevole, cioè, l'attore lui è
Sì,
veramente bravo,
lui è
perché
bravissimo.
l'ho visto in documentari in cui lui appariva in Zoom, eccetera, eccetera, è completamente differente.
Sì,
In The Boys
è
mette
tranquillo, lì è
proprio...
psicopatico. Cioè
Sì,
non...
no, è impressionante.
Adesso è venuto fuori l'affair dell'attrice, quella gossip, che fa praticamente Starlight, no? La bionda, la
Beh, ha
biondina,
combinato.
che praticamente si è completamente rifatta dal punto di vista operazione chirurgica, e tutti l'hanno praticamente criticata della scelta. In effetti, se si vede, è un po' diversa. Per
Body shame.
intenderci, per avere dei riferimenti, un po' come Renée Zellweger, quella che ha fatto Bridget Jones, che se te la vedi quando ha fatto, se la vedi adesso, addirittura sembrano due persone completamente diverse.
E anche lì l'avranno sostituita come Masa Munechiro e Paul
Eh
McCartney,
sì,
sicuramente.
esatto. Sarebbe però, Marco,
Invece
però una volta sarebbe da farla veramente una puntata sulla PID, perché la
segniamola.
PID è eccezione, quella è veramente una genesi. Ci sono
Segniamola, segniamola.
certe parti della PID che uno dice: no, è impossibile. Cioè, uno mina le certezze, veramente.
Dice Piera Erte: mi dissocio dall'idea che una super persona aspirerebbe alla dominazione del mondo. Avessi superpoteri, li userei per starmene a fare un misantropo. Ah, e questa pure effettivamente è una chiave di lettura interessante. Sì, in effetti può essere anche questo. Però questo del tema della dominazione del mondo è quello che stava soprattutto in X-Men, dove c'è la trama razziale. Infatti Magneto, essendo ebreo, ritrova molti dei canoni dello sterminio degli ebrei nella seconda guerra mondiale nell'oppressione dei mutanti, perché i normali effettivamente vedono il mutante come evoluzione successiva della razza umana, e quindi è chiaro che anche lì magari individualmente fa come dire a Erde, ma molti dice: vabbè, ma noi siamo superiori, lì sì, geneticamente superiori,
Sì.
ragazzi, dominiamo noi. Qui c'è anche quarta dimensione, davvero alcune esagerano, vabbè, purtroppo.
Quello è me.
Anche la stessa, se vogliamo proprio avere una micro deviazione sui rifacimenti, anche la Penny di Big Bang Theory, quando stava in It's Simple Rules, 8 semplici regole per uscire con mia figlia, in cui c'era il compianto, come si chiamava, quello che faceva Jack Ripper, che è morto giovanissimo, proprio mentre stava facendo quella serie.
Adesso mi viene in mente, aspetta.
Jack Ripper era in Tre cuori in affitto, e comunque sia, lei, insomma, era prima che si rifacesse. Però anche lì, ora de gustibus. È anche vero che Hollywood,
John Ritter.
John Ritter, giusto, giusto, John Ritter. Su Superman dice, Davide Gigi, Lex Luthor è un terrorista. No, per più Lex Luthor è più Spectre-like, cioè più dice: voglio o comandare o fare diventare ricco. Nel film lui voleva fare vendere le case, insomma, era...
Sì. Era il concetto del supercriminale, chiamiamolo così.
Sì,
Quello che una volta poteva essere supercriminale, che era un po' gli antagonisti che aveva, per esempio, Batman. Sì, tipo il pinguino, eccetera, eccetera, no?
Lì sì, lì non c'è nessuno che fa il terrorista, cioè ammazzano come matti, soprattutto in Dark Knight, però non è, semmai è più Batman stesso che può essere percepito come una minaccia all'ordine costituito, cioè Batman è sempre stato visto come in Dark Knight di Frank Miller. È chiara la contrapposizione tra Superman e Batman, uno che incarna appunto il governo e l'altro che incarna l'opposizione al governo, se vuoi l'anarchia non in quanto distruzione del governo, ma in quanto vigilante, insomma. E anche lì è molto. Sì, non sì, morì di infarto a 42 anni. Credo che fu, non fu un infarto, fu
Nictus.
un ictus, sì, un'operatina. Poveraccio, stava girando appunto Eight Simple Rules, sì, 8 semplici regole, la seconda e terza stagione. E lì la mamma era quella che fa la voce di Leela in Futurama, tra l'altro. Passiamo per il dottor Male, che anche lì però non è terrorista, è più Spectre, secondo me è un po' differente. Magneto, ecco, Magneto forse più terrorista, nel senso che lui ha un popolo che di dire guarda, ecco scusa, allora, prima di tornare a Magneto puntualizziamo,
Grazie, grazie
55 anni
Emilio.
di sezione aortica, sì, infatti comunque sempre giovane, poveraccio. Magneto è più terrorista, cioè dice io ho un popolo che voglio liberare dal suo punto di vista, e sono pronto a qualunque atto e a fare qualunque numero di morti tra la gente che io non reputo degna, e quindi mi comporto di conseguenza. Infatti, se uno rivede i film degli X-Men, sono ancora attualissimi per le tematiche. Insomma, dal mio punto di vista, gli X-Men è dagli anni 60 che battono su questo l'argomento lì. Terrorista per terrorista, io adesso andrei, dove sta? Eccolo qua, a Galactica. Voi mi direte perché Galactica? Perché a un certo punto loro, se vi ricordate, sbarcano su New Caprica e ci sono vari attacchi terroristici, cioè dei Siloni conquistano il pianeta, anche Zarek era un terrorista, giusto? Sì, poi esatto, abbiamo capito, il dottor Male è da Austin Powers. Allora, sbarcano su New Caprica, i Siloni li trovano, li conquistano e quindi ci sono tutta una serie di atti terroristici e fino a qua va bene, ma di attacchi suicidi che in un contesto europeo, americano, l'attacco suicida era una cosa nuova, cioè in generale è più.
È più
Fa parte,
visto.
è più utilizzata come arma in un contesto
Sì.
del Medio Oriente o anche Estremo Oriente, lì l'immolazione della persona stessa è raro il terrorista che si immola se è di origine europea o nordamericana. Quindi vedere quello che poi è un nordamericano, perché le colonie quello erano, nel bene e nel male, che si immola contro i Siloni, contro i collaboratori, per i collaborazionisti è interessante come tema.
Che poi tra l'altro ti ricordi che nel proseguo della serie c'era dopo anche tutta la rivalsa verso gli ex collaboratori dove praticamente facevano una sorta di tribunali sommari, eccetera, eccetera, no?
Sì, lì c'è da dire che Moore ha toccato tutti i temi essenziali. Qui, insomma, tutta questa parte qui è molto molto interessante. Sul finale avrei qualcosa in più da ridire.
Però grande serie,
Sì,
grande
sì, sì,
serie
sì, sì.
Galattica.
Grande serie. Adesso vogliono fare l'ennesimo reboot.
Basta, ci hanno rebuttato i maroni, cioè.
Magari, ma comunque.
Ma anche basta adesso, cioè,
Anche
non
Babylon
riesco a.
5, sai che anche Babylon 5 devono fare il
Sì.
reboot.
Però
Straczynski
lì
deve
c'è
abbandonare.
Straczynski che lo vedo un po' perplesso, ogni tanto lo seguo su Twitch e ogni tanto non lo vedo convintissimo della cosa, eh. Per lui tira in ballo sempre scuse del network,
Però no, no, ma lì dovrebbe essere il network, dovrebbe essere veramente colpa del network, e quello che non è chiaro è che vuol dire fare il reboot di Babylon 5, cioè ricominciare da capo, che cosa vuole fare. Di recente lui ha fatto uscire The Long Way Home, che è in cartone animato. Insomma, non, sempre bello ritrovarli per personaggi e tutto, però non è che fosse questo grande. Eccolo qua, bello il cartone, dice appunto. Sì, bello, però non è che aggiungesse molto alla storia. Mentre Quarta Dimensione dice ci hanno ributtato i maroni, sì. Zardoz, ma Zardoz però non c'erano terroristi.
No. No, no, beh no, Zardoz era, era praticamente una, che poi, Zardoz è stato bellissima opera, bellissimo film.
Beh, vabbè, Borman, Marto con Borman. Tu hai fatto proprio un post che era l'anniversario qualche giorno fa.
Sì, Zardoz, sì. E lì però Zardoz, secondo me, è un'opera, non si può definire terrorista, perché praticamente lui era, lo vedo più come un liberatore. Ma
sì, lui è l'anomalia che crolla, fa crollare il mondo cristallizzato. Quello c'era anche negli occhi di Heisenberg, di Herbert, che è un libro unico, complesso, ma meno complesso di Dune e degli altri, in cui c'è questa società che sono 50.000 anni che è cristallizzata su una dominazione puramente genetica, quindi gli Optimus sono quelli che immortali che vivono da sempre, e poi appunto l'incertezza di Heisenberg è quella che dopo 50.000 anni introduce l'anomalia che fa scattare i già esistenti gruppi terroristici che cercavano di abbattere la cosa.
Se vogliamo vederla anche da questo punto di vista, c'era diciamo anche la fuga di Logan, sostanzialmente, che dice l'uomo che prende coscienza e va contro, tra virgolette, l'ordine costituito, sostanzialmente. Tra l'altro lì è ancora più interessante, perché arriva da, diciamo, la ribellione arriva da una persona che più ligia al dovere di quella non c'è, sostanzialmente, mettiamo così, che però pian piano prende coscienza della cosa, no?
Sì, perché Zardoz c'è comunque quale vale?
Zardoz è bello. No, sia uno che l'altro, praticamente. Beh, la fuga di Logan converrebbe leggere il libro, perché il libro di come si chiama, Nolan, e l'altro non ricordo più come si chiama. Il libro è eccezionale, della fuga di Logan, anche perché è molto, cioè, spiega anche certi preamboli senza dare spiegoni, eccetera. È molto più come organico rispetto sia al film della fuga di Logan, sia anche alla famosa serie televisiva, che è stata una roba terrificante, veramente. Però devo dire la verità, sia la fuga di Logan che Zardoz, classico esempio della fantascienza post hippie anni 70, sostanzialmente, due belle opere.
Beh, Zardoz è completamente fuori di testa. Zardoz è i mulandoni rossi di Sean Connery.
Io me lo ricordo che la prima volta che ho visto, cioè, Zardoz nella sua interezza, perché lo conoscevo iconograficamente, no? Il testone, per intenderci, e la famosa scena dei mutandoni rossi di Sean Connery. Io mi ricordo che l'avevo visto in un'estate su Rai 3, che faceva tardissimo delle rassegne fantascientifiche. E l'ho visto lì per la prima volta il film. Alla fine ho detto, ma
che è? Cioè, dopo... ma Borman, anche Excalibur ci vuole un po' per capirlo, almeno io ci ho messo un po'. Dopodiché, allora, andiamo andando con ordine. Pierre, che tra l'altro c'ha come icona Sean Connery, Il nome della rosa, del terrorismo come strumento per fare chiarezza all'interno della guerra, e al centro del monologo di Corsi in Apocalypse Now, effettivamente. Anche questo è interessante. E sempre proseguendo, per andare su un tema più leggero, tutti i gruppi di liberazione della Giudea, Embraia di Nazareth, che è un filmone, tra l'altro non capito all'epoca, mentre il significato era ovvio, cioè non prendete per oro colato quello che vi dicono. E infatti, romane Seunt Domus, Ubigus Dicus, insomma, sono scene entrate nella storia. Il prigioniero, sì, non c'è tanto terrorismo, cioè non è l'atto terrorismo, cioè non c'è un atto terrorista, c'è un atto di ribellione del singolo alla organizzazione. Anche sul prigioniero andrebbe fatto un punto d'uno a parte. Infatti, dove sta Verusca, una cosa è la ribellione del singolo, una cosa è l'azione terroristica.
Esatto, infatti.
E quindi la ribellione anche, beh, vabbè, però proprio il terrorismo è quando io voglio fare un atto distruttivo, di solito causando anche morti, non necessariamente per avere un fine o per far passare un messaggio. Infatti, anche qua i beggioriani, la questione del terrorista, il freedom fighter di un altro, sì, Beggior. E appunto i beggioriani, come tutti sappiamo, non è che, anche prima, non sono mai tanto, tanto, tanto amati. I vari Gundam, però, quella è un atto di indipendenza, cioè, a parte le varie sottocose, lì è una nazione che si auto, cioè le colonie, la colonia più lontana della Terra, che poi è il punto di Lagrange tra la Terra e la Luna, dietro la Luna, quindi quella più lontana dalla Terra, si proclama indipendente, quindi è più una guerra di indipendenza. Poi che quelli usassero metodi un po' brutali per distruggere la Terra, insomma.
Poco ortodossi, diciamo, quando le
Sì,
buttano
o
giù dal
comunque
side.
allora, il tema di buttare le cose sulla Terra stava nella Luna, una severa maestra di
Sì.
Heinlein, in cui lì è la Luna che si vuole affrancare dal dominio terrestre e usano il railgun, che invece per trasportare cose per la Terra lo usano per bombardare la Terra. Però vabbè, Gundam da lì ha preso, eh. Gundam Wing, i terroristi sono, sì, lì mi sono un po' perso, ovviamente. Ma Gundam Wing fa parte degli Universal Century o è fuori? Mo ce lo scriverà. La guerra di secessione, sì, parte come atti, se vuoi, terroristici, se vuoi. Ma riprenderemo le colonie, sia quelle britanniche che le colonie delle colonie. Io, per prendere in giro i colleghi americani, gli dico: ma guardate che voi siete le colonie delle colonie, quindi che state a dire. Nell'ultimo episodio, numero 6, abbraccia metodi decisamente terroristici. Però anche qua lui era prigioniero, quindi sì, cioè, se sei terrorista per liberarti. Mentre appunto qui citano sempre di Expanse. Sì, ah sì, giusto, 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 giusto. Questo ce lo dobbiamo riciclare la volta prossima. The Expanse, però, i terroristi cioè i Belter partono come apprezzabili motivi, eccetera, eccetera. I terroristi di The Expanse sono di odiosità e insopportabilità, che non è il terrorista cattivo che tu dici, però ti stimo, cioè, sei proprio insopportabile. Le ultime stagioni di Expanse, bene, non so, magari non è che siano state proprio a livello delle prime. E sui libri mi sono fermato fino a un certo punto. Belli, però alla fine riprendono il tema del 2001, e quindi poi una volta che arrivi, che c'hai lo Stargate, è un po' difficile andare oltre, però comunque ottimo, ottimo. E comunque, per la cronaca, Gundam Wing e 00 sono extra
Ah,
Universal
ok.
Century. Visto che il tema era di rotta su Cuba, io avevo preso anche questi film qua, che sicuramente chi ci ascolta ricorda, che uno di questi film chiude proprio con questa era su Cuba. Ve lo ricordate? James Coburn che faceva Flint, i film di Flint, che era una specie di parodia di James Bond. Sono
Il
spariti, stranamente.
personaggio me lo ricordo, cioè me lo ricordo, ma i film, sai che proprio non o li ho rimossi o non li ho mai visti adesso proprio.
Erano, non so perché non li hanno più fatti, magari qualcuno che ci segue ci può dire perché poi sono
Però era
spariti.
una quello che è una parodia, fra virgolette, seria, non tipo alla Austin Powers,
No,
no,
no, no,
cioè
no, no, era sì, era sopra le righe
sì.
con non superpoteri, super attrezzi, super cose, eccetera, eccetera, però non era l'Austin Powers. E appunto uno di questi qui, non mi ricordo quale, chiude che l'aereo, dice no, questo aereo va su Cuba, com'era all'epoca. E se vi capita, qui citano anche James Stunt con Kobuzanka e Agente Smart, sì. E qui va fatta poi anche qua la puntata su. Ma Smart era scritto molto molto bene. Questi di Flint pure erano molto molto piacevoli. James Coburn calato nella parte appunto di questo James Bond a tutti gli effetti, cioè appunto cool, eccetera, eccetera, però in un contesto tipo il santo. No, 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 il santo era più.
Il santo era tipo fra virgolette, una sorta di Robin Hood, fra virgolette.
Sì, era più stand-alone. Lui era proprio un agente governativo. Tra l'altro, qua leggo adesso che, perché erano due film, infatti. Our Man Flint in Like Flint, e qui dice che c'è un Never Before Available Lost TV Movie, che a questo punto mi incuriosisce. Ah, ecco, vedi, questa cosa qua non la sapevo. In Maxwell Smart c'entrava Mel Brooks. Interessante anche questo aspetto.
Tra l'altro, Oscar alla carriera, Mel Brooks,
Sì,
finalmente.
beh, è dovuto fare 100 anni per averlo finalmente. Sì, ma insomma, lì è un po' tardivo, direi. C'è anche, se vogliamo, il tema del terrorista, c'è anche in Fuga da New York, perché è un atto terroristico che dirotta l'aereo, proprio il classico canone, e lo fa schiantare sulla città di New York, che era stata
Messa come prigione
usata come
massima
penitenziaria.
sicurezza.
Sì. Tra l'altro noto che in questa locandina loro sono delle pistole che sparano, delle pistole che sparano, ma sembra che abbiano in mano delle spade laser, tra
Sì, in
l'altro.
effetti è vero. Bello quel film lì, eh.
Ma questo
Sandy
film è un
Lincoln.
capolavoro, ancora regge benissimo. Dice che aveva già avuto un Oscar nel 69, per The Producers, immagino. No, questo è un film bellissimo, regge benissimo, e tra l'altro, ma immagino lo sappiate tutti, l'effetto speciale della computer grafica di lui che atterra sull'Empire State Building, che era fatto all'epoca in computer grafica estremamente d'avanguardia, era perché non era in computer grafica manco per niente. Cioè, avevano fatto il modellino di New York, l'avevano dipinto con linee fluorescenti al verde, in maniera da far sembrare che fosse computer grafica. Ma lì Carpenter è un genio, è veramente un genio. Questo è uno dei più riusciti. Anche Fuga da Los Angeles, magari inferiore al primo, ma c'aveva il suo perché. Perché insomma Jena Plinsky rimane un. E tra l'altro ho letto recentemente che Fantasmi su Marte doveva essere Fuga da Marte, cioè doveva essere
Ah, cioè, deve essere il terzo capitolo.
il terzo di Fuga da, che però avendo avuto meno successo Fuga da Los Angeles, poi non si fece nulla. Che stai
Comunque,
facendo Jena? Sì.
sì. Comunque, Carpenter, mamma, è un genio.
Sì, anche perché poi riusciva a fare film molto interessanti anche
A
a
basso
basso
budget.
costo. E si vivo, no? Quello degli occhialetti, pure lì. Sì, tra l'altro scriveva le colonne sonore, sì, lui faceva tutto.
Sì. Addirittura le canta, perché in Dark Star praticamente la famosa Season Arizona, che è il tema portante di Dark Star, la canta lui praticamente.
One man band proprio,
Sì.
sì. Die Hard aveva i terroristi, sì, a me ne avevamo parlato prima, però in realtà solo il secondo era il capo terrorista che viene liberato. Il primo e il terzo non sono terroristi, cioè sono gente che si spacciano per terroristi per rubare cose. Non mi ricordo il quarto, perché onestamente il quarto mi ricordo solo che lui decolla con un tassì. L'unica immagine che mi è rimasta del quarto, povero Bruce Willis comunque.
Beh, se vogliamo anche stare su un tema del genere, ragazzi, c'è il Trappola su X, dove X è la variabile con Steven
Steven
Seagal.
Seagal, quando era un quinto di quant'è, non si può fare body shaming, forse sì, sugli uomini si può fare body shaming.
Sì, no, quello sì, sì.
Anche se lì c'è del bellissimo The Whale, che insomma in realtà
Mamma
tocca
mia.
proprio quel tema. Però Steven Seagal, che tra l'altro forse l'ho già detto, stava a Baikonur
Sì.
al lancio della Soyuz, che ha lanciato Mini Euso nel 2019. Lui stava nella casupola dei VIP, ovviamente, noi stavamo giù, ma il lancio ce lo siamo goduto comunque, perché appunto lui è amico di Putin. Il primo Die Hard sulla Missouri è un bel film, c'è da dire. Di azione, sì, quelli terroristi non mi ricordo che volevano, però sì.
No, volevo anche lì prendere, boh, non so, non mi ricordo più, mi ricordo che lui dice il coso che lui faceva cuoco. dappertutto, il cuoco ovviamente ex Navy SEAL, eccetera, eccetera. Cioè, quello lì poi trappola sulle montagne rocciose,
sul
sul
treno.
treno, non sempre il treno ricorre praticamente. Che lì c'era cioè, ma lì anche lì definirlo terrorista, quello non è un terrorista perché lui voleva i soldi sostanzialmente,
Sì,
non.
perché il terrorista insomma non va per soldi. Ora però c'è da dire che questa cosa interessante, che vedi, per simmetria, cioè Emilio Le Salvo che dice si può smettere,
Esatto.
però per par condicio giustamente vaccinato dalla quarta dimensione, che dice no, è un bel pezzo di gnocca Steven Seagal, di gnocco. Effettivamente, sì, quando era un quinto di quello che è adesso, c'era la sua figura.
Una serie di momento di tristezza mediatica, mi sono visto, cos'era, Duro da uccidere, dove lui lavorava tra l'altro con la Kelly LeBrook, che tra l'altro è stata per un periodo sua, non so se sua moglie, la sua compagna, praticamente, in effetti, fa uno e l'altro, fa uno e l'altro
Ah,
praticamente.
sì. Beh, vabbè, ma lui poi a un certo punto si è messo a fare il vice sceriffo, no? C'era questo reality TV in cui lui faceva il vice sceriffo, un po' tipo The Dog, che era il cacciatore di taglie, che io tra l'altro ho conosciuto l'esistenza tramite South Park. Chiedetela a Erde, ma non so rispondere, se
Ma The
era
Dog
Jim Mogul o cosa.
è quella puntata di South Park dove c'è Cartman che fa il
LOL
vigilante.
vuoi morire, sì. LOL vuoi morire. Tra l'altro, se non ci avete fatto caso, è uscito un nuovo, a Natale è uscito un nuovo speciale di South Park. Recuperatelo perché merita. Il film dove Seagal lavora con Kato Christian mi manca, e lui dice che l'ha visto in operazione sotto morfina. E poi giustamente citano Matrix. Matrix, dunque, loro sono, se volete, terroristi nel mondo virtuale. Nel mondo reale, no, combattono contro le macchine un po' come i Siloni, non so. No, non direi
No,
che
in
sono
effetti. No, sono
cioè, la
dei.
ribellione contro le
Ok.
macchine è legittima.
No, sì, si comportano da terroristi, ma all'interno del virtuale, in effetti, sì. Non.
Nel reale loro combattono le macchine, eccetera, eccetera. Ecco qua, in Die Hard 4 i terroristi vogliono mettere in atto il piano Saldi per incendio. Io guardo Die Hard 4, ovviamente non mi ricordo assolutamente, credo che l'abbia vista addirittura al cinema. Sotto assedio, sì, era quel primo, se non sbaglio, quello della Missouri. Che è una del, tra l'altro credo che la Missouri, solamente la New Jersey, la
No,
Missouri
no, no,
esistono ancora, no, il
sottassegno,
secondo
no, no, è trappola in alto a
Under
chi questa sua
Siege
misura? Under
no, no, è
Siege
Under Siege
è
in alto
trappola in
mare,
alto a me.
sì. Tra l'altro la Missouri è la corazzata su cui hanno firmato il trattato di pace con il
Che tra
Giappone.
l'altro è stata l'ultima che è stata messa in. Lì magari Emilio può darci una mano, perché è stata l'ultima che è stata
Ecco,
messa
infatti.
in disarmo.
Negli Iowa esistono tutti. La New Jersey è stata riutilizzata sicuramente già negli anni 90 per l'operazione del Golfo Persico. Tra l'altro, se siete appassionati di queste cose, ma già lo sapete, a parte seguire Parabellum che cita Quarta Dimensione, ma c'è un canale del museo della New Jersey dove c'è il curatore che spiega tutti i dettagli più pazzeschi di sta nave. Ed è molto molto interessante, soprattutto per gli aspetti appunto economici di come gestire un oggetto così, così grande e complesso, secondo solo alle portiere, che sono ancora più
Ma
complesse.
poi ricordiamoci che una era stata anche utilizzata per combattere gli alieni in
Ah,
Battlefield.
beh, no, quella, aspetta, no, quella era Battleship. Sì.
Battleship.
Sicuramente Emilio Le Salvo, che appunto Ryan Simansky è il curatore, se non si ricordava la cosa, c'era la missione l'Illinois. In Battleship, immagino. E
No,
mentre qui ci
Sì, giusto, Steven Cose e Tommy Lee Jones, infatti Tommy Lee Jones faceva il cattivo.
il secondo tutta la vita, e vabbè, sono gusti. Sì, le Iowa sono tutte le navi, appunto, le Battleship della classe corazzata. Dunque, tra gli eventi terroristici, vediamo un po' se c'è altro. Ah sì, va bene, in realtà c'è questo che però non è fantascientifico, è talmente sopra le righe da essere fantascientifico, un po' tutto 24 che sono sempre terroristi che fanno cose. E io devo confessarvi che non l'ho mai apprezzato molto perché l'ho trovato un po' troppo sopra le righe, però è chiaro che il montaggio, l'azione e così via erano fatte assolutamente, assolutamente bene. Poi Terroristi per Terroristi hanno fatto, come si, sempre con lui invecchiato che faceva... Quando muoiono tutti nel governo, che lì era proprio un'azione terroristica interna al governo. Te la ricordi? Ma era uscita su Netflix, una serie televisiva.
Tanto devo dire la verità che io 24 ho visto solamente mezza prima puntata e
Designated
basta.
Survival, eccolo qua. Sì, questo qua, veramente gustoso, esatto. Sì, la prima, no, vabbè, appunto 24 lo trovavo un po' troppo assurdo e quindi vabbè. Designated Survivor sono riuscito a resistere la prima stagione, la seconda non mi ci sono avvicinato. In cui appunto lì è che muore tutto in un attacco terroristico interno americano. Salta per aria sia tutto il congresso e il senato. E lui è l'unico, un po' tipo la Laura Roslin di Galactica. Lui è l'unico sfigato che non se lo fila nessuno nel governo. E diventa presidente perché muoiono tutti gli altri e quindi è un po' non è come in 24 che è super last action hero, è un po' più impedito e poi c'è la cospirazione eccetera eccetera e appunto forse sì, avvicinandoci alla chiusura il dialogo mitico di Clerks sugli independent contractor morti sulla destra e tutti quelli appunto morti nell'attacco terroristico di Luke Skywalker che distrugge un'installazione militare e citano anche la saga del Magnotta, questa mi manca, devo essere sincero. L'S03 di Designated Survivor dice diventa una serie Netflix e quindi spacca. Ovviamente Emilio De Salvo sa tutto, la Missouri sta per l'Arbor, la Iowa a San Diego, la New Jersey a Camden, la quarta non ricordo. Air Force One, sì, quella era più terroristica, effettivamente. Questo, quello lì era più terroristico.
E lì vedendolo l'ho rivisto tempo fa da cosa e lì sfora un po' la fantascienza, in un certo senso.
Sì, insomma, è sempre la questione di quando tiri troppo la corda, insomma, diventa un po' assurdo. Demolition Man, questo pure Stallone che fa un film
Oh, mamma
completamente
mia,
sopra le
bello
righe,
quel film.
bellissimo, quello lì, e tre conchigliette, insomma. Lì c'erano i terroristi, ma insomma lì era cosa, come si chiamava? Wesley Snipes che faceva il
Sì.
pazzo terrorista. E anche Altered Carbon, questi ce li dobbiamo tutti tenere per il prossimo giro. Anche Altered Carbon, lui sì, era un terrorista, anche là.
Beh, un altro per esempio gruppo di terroristi che adesso mi viene in mente visto che hanno citato non so, Gary Oldman
Sì.
nella riduzione cinematografica di Lost in Space, quello
Lui li
praticamente
faceva
lì
cattivi.
c'era una fazione terroristica che lui praticamente veniva, fra virgolette, come dirti, ingaggiato da questa fazione terroristica per far saltare la missione sostanzialmente.
Sì. Lì il film era quello con come si chiama? Con Joy di Friends, se non
Sì,
sbaglio.
con Matt LeBlanc, LeBlanc,
LeBlanc,
giusto.
sì.
Non era male come filmetto quello lì,
No, 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 no,
poi.
era anche la serie era
Sì.
vedibile, anche se era un'altra volta ancora, poi dopo un po' è un po' troppo per bambini. Qui in chiusura citano, vabbè, Alter Carbon mi pare che l'abbiamo detto, i terroristi del Dormiglione, i vari Spy Kids, che Spy Kids non lo sottovalutate perché condivide l'universo di Machete. Non dimenticate che Machete è tipo lo zio e il cugino degli Spy Kids.
Cui fa
Quindi tu
parte dello stesso
sei lo stesso continuum, lo stesso ma multiverso. Quindi, perché mi pare che appunto compare ed è amico del Banderas, non mi ricordo. Poi citano il dittatore dello Stato libero.
No, mi viene in mente a proposito di Verso, mi viene in mente ecco, un altro super terrorista era il mandarino, però il mandarino dei fumetti.
Ma di che cosa? Di che film?
Della Marvel,
Ah,
che però quando compare in Iron Man 3, che era Ben
ah, 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 ah.
Kingsley, l'hanno fatto
Es
passare per una macchietta
un pupazzo,
sostanzialmente.
sì. Beh, carino il twist, però sì, effettivamente. Appunto, Demolex dice che appunto era lo zio, Machete di Spy Kids. E Speed, anche lì
Sì.
la bomba, sì, la bomba terroristica, questa sì. E Arcane può essere considerata una serie con i terroristi, sì, perché io ho visto solo i primi episodi, l'ho trovato estremamente, cioè, mi hanno detto tutti che è fatto molto bene, io l'ho trovato, non avendo fatto il videogioco, l'ho trovato estremamente standard, cioè, i poveri sfigati stanno sotto la città, nell'underground, i ricchi stanno sopra, eccetera, eccetera, però mi ci devo rimettere magari. Iron Man, sì, appunto, è il mandarino che fa il terrorista. Ma allora, se vogliamo, anche tutta l'Idra, però anche l'Idra non è un'organizzazione terroristica in quanto tale, cioè non fa
Era
atti.
più era una vera organizzazione, ma seria,
Sì,
cioè,
la
insomma,
Spectre,
cioè,
sì. Poi nasce nel tempo dei nazisti, quindi che vuoi di più? Che vuoi di più? Con nazista si va sempre sul sicuro. Ecco, infatti, vedi, Emilio Le Salvo. No, eccolo qua, mostra vabbè, qui mo li state dicendo tutti, Street Fighter, Ben Kingsley, Dal Sim, che è anche il cattivo Indiana Jones, il Tempio Maledetto, Mo la Ram, sì, però questi non sono terroristi. Thanos terrorista, no, no.
In un certo senso idealista al limite, la versione cinematografica parlo, fatto stesso.
Sì, secondo me lì l'assurdità è che se tu dimezzi la popolazione dell'universo hai dimezzato anche il modo di produrre risorse e quindi stai esattamente allo stesso punto. Però, e Victor von Doom no, non è assolutamente, lui poi diventa capo di uno Stato, può essere lo Stato che può essere considerato uno Stato terrorista come la Corea del
No,
Nord,
canaglia,
però
uno stato canaglia.
Stato canaglia, no, scusa, è vero, è vero, è vero. Un'analisi sulla resistenza, sì, sono temi molto complicati, soprattutto quando, se stiamo in... Sull'internazionale è più facile distaccarsi, sul nazionale bisogna conoscere bene la storia per poterlo fare. Sì, ma esatto, ma è dimezzato il consumo di risorse, ma è dimezzata anche la produzione, quindi sta esattamente a paro. Non c'è
Hai
nulla
più
di...
spazio lì dentro.
Ah, no, questo sì, con questo però chiudiamo con questo. Il Robert De Niro di Brazil, il terrorista Tuttle. Che tra l'altro, appunto, loro per catturare Tuttle si sbagliano perché c'è il bago, proprio fisicamente lo bagarozzo sulla macchina da scrivere, vanno a prendere Tuttle e sì.
Vero.
Questo qui, no, il Robert De Niro, italiano indipendente, che ti ripara le cose di nascosto contro il governo, è proprio la chiusura perfetta. Tra l'altro, siamo anche riusciti a passare l'ora e 30. Direi che possiamo avvicinarci alla chiusura e se tutto va secondo piano, allora il 16 facciamo i terroristi quelli veri e con Mafalda, che appunto non è che lei che si era scordata, ero io che mi sono sbagliato, ma credo che non stupisca nessuno questa cosa.
No, è un atto terroristico a questo punto, diciamo.
Sì, imporre noi 2 volte ogni volta a settimana, anche più volte. Ragazzi carissimi, grazie mille, ragazzi ragazze, di essere stati qui con noi anche questo venerdì sera. Ci rivediamo appunto o nelle live di sabato e domenica più scientifiche, oppure appunto il venerdì prossimo. Grazie ancora e buon fine settimana. Ciao.
Ciao.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, è un podcast originale Latitudine Zero. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof. Massimo De Santo, realizzato da Latitudine Zero, Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Boom. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Verusca Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.com, sul profilo Instagram Fantascientificast, sul canale Telegram Fantascientificast e sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity, oppure scrivendoci all'indirizzo email redazione@fantascientificast.com. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra rumulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Val 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel. E ricordate, la fantascienza finge di guardare dentro il futuro, ma in realtà guarda il riflesso della verità che è davanti a noi. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Driving plays a big part in driving the local economy. It helps us all get where we're going and creates good jobs close to home. At Cenovus Energy, our refineries in Toledo and Lima are a reliable domestic source of gasoline, diesel, and jet fuel. Plus, more than 2,300 employees and contractors work for us here in Ohio. See how we're helping local communities move forward at Cenovus.com.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.